Benvenuti a questa nuova puntata di Backlink Camp. A introdurci l'argomento di questa quinta puntata, la nostra videocopertina. Nel 2021 sono ancora molte le disparità di genere tra le donne e gli uomini. Queste si evidenziano soprattutto nel mondo del lavoro, nella possibilità di carriera e di trattamento economico. Un work-life balance ancora molto imperfetto e carente di attenzione e di rispetto verso il ruolo femminile nella società. Gender gap, cultura patriarcale e matriarcale al centro della discussione della nuova puntata di Backlink Camp. Benvenuti a questa puntata di Backlink Camp, di cui parleremo in particolar modo appunto del tema del gender gap con le ospiti di questa serata. E inizierei proprio dai dati che abbiamo in possesso e invito Flavia Marzano a raccontarci qua e a fare il punto della situazione.
Volentieri, grazie per questa opportunità. Sono parecchio malata di dati, mi piacciono molto. Ieri tra l'altro era l'International Open Data Day, quindi anche in onore di quello. Sono informatica, per chi non lo sapesse, queste sono un po' delle mie parole chiave e comunque sì, di dati di Open Data in particolare mi occupo da quando sono, da prima che nascessero in Italia, sono diventati normativa anche grazie al lavoro di un po' di amici con cui abbiamo lavorato. Ci sono i divari. Quando si parla di digital divide si intendono soltanto i divari infrastrutturali. In realtà non è così, nel senso che il divario digitale è sociologico, economico, culturale, generazionale, sanitario e a noi anche di genere, ed è proprio di questo, queste sono le fonti di alcuni dei dati che vi dico, è proprio di questo quindi che vi voglio parlare. Guardate, in educazione e competenze, uomini e donne nella prima e la seconda colonna, prima le donne e poi gli uomini, sulle STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, c'è un fattore 2, la differenza è spaventosa. Guardiamo solo quelli segnati in rosso, poi ci sarà tempo, se vorremo, di parlarne ancora. Ingegneria, ovviamente anche la parte costruzioni, eccetera, ma c'è un fattore 4, no 3, pardon, 3. Sull'informatica, ICT e quant'altro, da 0,28 a 2. È spaventosa la differenza, no? Del rapporto di competenze, quindi di educazione e skill. Se poi invece, ed è di un altro colore non a caso, parliamo di scienze sociali, giornalismo, informazione, eccetera, allora lì le donne sono più o meno, poco meno del doppio degli uomini. Da cosa nasce questo? Ecco, io sono informatica, preferirei che lo decidesse, lo discutessero più i sociologi e più le persone che capiscono perché siamo in queste situazioni. È vero in tutto il mondo, ma vedremo, l'Italia è peggio. Guardiamo questa colonna, questo grafico in cui si vedono le donne digitali in Europa e vedete che siamo quartultime su tutti i paesi europei. C'era ancora UK, quindi erano ancora 28. Quando la media europea è 50, l'Italia è 38,5 e peggio di noi ci sono soltanto 3 paesi. Quindi credo che ci sia da intervenire, perché in Finlandia, in Svezia, si possono permettere di spaccare, di essere sopra la media europea. Evidentemente hanno delle politiche e cultura, educazione diverse da quelle che abbiamo noi. Possiamo anche imparare, io credo che si possa. Per cluster professionale, anche questo è un dato spaventoso. Cloud computing ormai è una cosa di cui praticamente anche la politica finalmente parla. Cloud computing 83% uomini, 17 donne. Ingegneria, guardate il grafico, è sufficiente. In scuro sono gli uomini. E dati intelligenza artificiale 69-31. Si arriva fino a produzione di contenuti, che allora si è alla rovescia, così come persone e cultura è più di genere. Io non credo, anzi sono certa che non è così, non è perché le donne sono più portate alle materie letterarie, è semplicemente questione di, ahi noi, tradizione, storia, cultura. Andiamo a guardare i laureati, stessa cosa. I laureati in ingegneria, uomini, sono tre volte le donne. Scientifico, economico e statistico, andiamo giù, giù, giù e ovviamente poi quando è che si inverte? Si inverte quando in sanità comincia a invertirsi e poi fino all'insegnamento 8% uomini, 92% donne. Quindi sono dati, ripeto, io li lascerei discutere più dal dibattito che ne verrà e magari anche dalle domande che possono venire online. Se poi andiamo a vedere nel mondo del lavoro i contratti a tempo parziale, 5 anni dopo la laurea, guardate nel mondo delle STEM, c'è anche la A di arte, quindi scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e arte, ma guardate che rapporto c'è di quanti contratti a tempo parziale hanno le donne rispetto agli uomini, idem per l'ingegneria e per la scienza. Questo è un altro dato che è del rapporto DESI che avete sicuramente visto in questo periodo e questo è specifico sulle donne, declinato su tre campi, l'uso di internet, le competenze, lo skill, quindi chi lo usa, chi non lo usa, le competenze e poi le competenze specialistiche. E comunque l'Italia ancora una volta è quarta ultima. L'unica speranza è questa, io ci conto, devo dire, cioè questo è per età. Vedete, quindi le ragazze tra i 16 e i 24 sono non proprio pari, ma quasi ai ragazzi, proprio perché in effetti negli ultimi anni il digitale è entrato con più forza, evidentemente anche nella vita, non solo perché hanno un cellulare e quindi cominciano i social network, l'utilizzo di tecnologie, quindi io spero tanto che, diciamo, da qui a 10-20 anni questo dato possa essere alla base dei successivi. Questo è un regalo che vi faccio perché è comunque importante, parlando di digitale, imparare a difendersi un po'. È un manualetto veloce, veloce, scaricabile gratuitamente sotto Creative Commons. Ci sono alcuni piccoli trucchi che le donne in realtà tutti, dovrebbero imparare a fare e quindi vi consiglio di saperlo fare, quindi difendersi la propria privacy, come mi faccio georeferenziare o meno. Questo è quanto. Per ora io mi fermerei qui. Il concetto era i dati ai noi ci dicono che dobbiamo lavorare ancora tanto.
Grazie Flavia, appunto il dato è
Grazie a te.
questione anche appunto, di un contesto, di una cultura che è di settore che arriva in azienda. E a tal proposito chiedo a Sila Mochi il suo punto di vista in merito. Sila, il microfono, ti devi smutare.
Oh, pensavo fosse dalla regia. Sila Mochi, co-founder di Inclusione Donna, questo è il mio titolo in questa meravigliosa sessione di pareri. Che cos'è Inclusione Donna? Beh, allora, prima di parlare di Inclusione Donna e di come noi pensiamo di poter incidere sulle decisioni del governo in termini di azioni da mettere in campo proprio per cambiare la cultura di questo paese e quindi in generale per una più equa parità di generi, consentitemi una piccola digressione rispetto ai temi centrali di questo convegno, anche se poi proprio digressione non è, per segnalarvi che, soprattutto, no, sentite le parole di Flavia, a mio avviso la rivoluzione digitale e la parità di genere non possono che andare nella stessa direzione. E mi rifaccio un po' a un convegno di qualche giorno fa in cui si parlava del fatto che digitalizzarsi per un'azienda significa, così come no, dicono tutti gli stakeholder e tutta la letteratura, significa revisionare totalmente i propri processi interni e le logiche organizzative che da piramidali devono necessariamente passare a matriciali, senza più capi, capetti, ma dove tutti, dal CEO all'ultimo impiegato, hanno gli stessi obiettivi misurabili di crescita dell'azienda. È emerso in quel convegno proprio che le aziende dove chi decide questi cambiamenti organizzativi e di processi operativi, quindi di funzionamento, quando chi decide è donna, quindi parlo dei CEO ovviamente, parlo dei capi dello sviluppo del business, parlo dei capi delle risorse umane, queste aziende sono più veloci nel riconvertirsi. E questa cosa vuol dire sopravvivenza, vuol dire esserci nel prossimo futuro. Ma veniamo velocemente a inclusione donna e che cos'è. Inclusione donna nasce il 3 dicembre 2018, abbiamo deciso di identificare una data che è questa, con la sottoscrizione di un programma comune che vedeva allora la firma appunto di 30 associazioni femminili. Nasce da un'idea di alcune donne già impegnate nell'associazionismo femminile, convinte della necessità di unire le forze per promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro e della rappresentanza. Ci siamo ritrovate, cioè tutte, assolutamente d'accordo a promuovere la massimizzazione dell'occupazione femminile dal 49%, arrivare almeno alla media europea del 60%, e della rappresentanza femminile nelle aziende e nelle istituzioni, che non è neanche da raccontare in termini percentuali. Lo si vede già dal governo, dall'ultimo governo, soltanto pochi ministri sul totale sono effettivamente donne. Il programma, che è ancora attuale, prevede 10 stanze, quindi, di cui 7 in ambito occupazione e 3 in ambito rappresentanza, e possono essere tradotte in azioni concrete per ridurre significativamente il gender gap nel nostro paese e produrre quindi quell'impatto positivo in termini socio-economici, reputazionali nel sistema Italia e prima ancora all'interno delle imprese e delle aziende. Nello specifico, le nostre istanze, in particolare in ambito occupazione, quindi le famose 7 istanze obiettivo, sono l'eliminazione del pay gap, e quindi parliamo del pay gap aziendale, chi sia essa privata o pubblica, il sostegno al reddito delle lavoratrici madri, che ancora oggi sono incentivate a uscire dal mondo del lavoro dopo essere diventate mamme, dal congedo parentale al congedo di paternità, che sia però obbligatorio e non di 2 giorni, ma dello stesso periodo della donna. La conoscenza delle misure esistenti volte a incentivare l'assunzione di donne, perché spesso banalmente non si conoscono. L'agevolazione all'accesso al credito per le imprese femminili, perché non tutte le donne sono impiegate, moltissime sono invece imprenditrici di piccole, medie o addirittura microimprese. Misure di conciliazione vita lavoro anche per le libere professioniste e ovviamente gli incentivi a favore delle donne in tutte le professioni. Mentre invece nella rappresentanza abbiamo individuato tre istanze che per noi sono effettivamente istanze obiettive. L'estensione delle misure relative alla equa rappresentanza di genere, superando le quote rosa e la legge Golfo Mosca, individuando quindi, e questa è la seconda istanza, delle quote minime di rappresentanza nei livelli di top middle management, e poi nella seconda vi racconto come arrivare a questo obiettivo. In ultimo, l'istituzione in Parlamento di una sorta di commissione bicamerale che valuti effettivamente l'impatto di genere di tutte le misure di tutti i progetti, legacy, il PNRR, no? Di recentissima e redigenda attuazione, e il monitoraggio anche dell'impatto di genere. L'inclusione donna, da quando siamo partiti a dicembre 2018, oggi fanno parte più di 60 tra le associazioni e le community impegnate sulla parità di genere e rappresentanti più di 40.000 donne e oltre 30 ambassador, 2 sono proprio qui presenti all'interno di questo convegno, e le saluto con affetto, che pur non appartenendo a nessuna aggregazione hanno deciso di entrarvi comunque a far parte come libere cittadine. Tra esse si annoverano professioniste, manager, imprenditrici, impiegate in diversi settori del mondo del lavoro, ma anche donne che aiutano altre donne a ritrovare il lavoro perché l'hanno perso, dal nord al sud d'Italia, di tutte le età e di estrazione sociale. Sono tutte unite intorno all'obiettivo comune di sensibilizzare le istituzioni e il settore privato per rimuovere questi pesanti ostacoli di cui ho parlato fino adesso, che impediscono ovviamente la realizzazione di una piena parità di genere nella rappresentanza nel mondo del lavoro. Pur a fronte, e concludo, di una crescente sensibilità delle politiche, lo dobbiamo dire, e di un'aumentata attenzione al fenomeno anche da parte di molte imprese e delle istituzioni, gli stereotipi di genere hanno però ancora la meglio, specie quando si tratta di relegare la donna in ruoli scarsamente o per nulla remunerati, come nel caso del lavoro di cura. Ciò che ancora manca in modo pervasivo, secondo noi, nel tessuto sociale e produttivo è l'idea di una reale parità di genere in tutti gli ambiti della vita degli individui. Un obiettivo che è raggiungibile solo a condizione che si pongano in essere azioni concrete per un'effettiva realizzazione della parità. La seconda puntata a dopo. Grazie, Francesca.
Grazie al secondo turno di giro di voci. Grazie Sila. E appunto stiamo vedendo che le iniziative sono messe in campo. Però a tal proposito io vorrei sapere il parere di Anna Paola Concia, che invito a presentarsi e a raccontarci il suo punto di vista su quanto ancora bisogna fare in merito.
Allora, buonasera, io sono Paola Concia, coordino il comitato da alcuni anni, coordino il comitato organizzatore di Fiera Didacta Italia, che è la più importante fiera sulla formazione degli insegnanti in Italia, e è uno spin-off tedesco. Vivo tra Francoforte, dove sono in questo momento, e Firenze, dove organizzo la fiera. Allora, io entro subito nelle domande e nella questione, perché Sila Mochi ha introdotto alcune questioni che, tra l'altro, di cui volevo parlare io. Sarò ancora più schematica di Sila Mochi. Intanto vi voglio far riflettere su un fatto. Oggi ci pensavo, il gender gap, il divario tra uomini e donne nel nostro paese, resiste a tutto, anche alla pandemia. Resiste a qualsiasi cosa. Può succedere la catastrofe, ma il gender gap non schioda, anzi, durante, come sappiamo bene, durante la pandemia, la situazione delle donne è peggiorata. Perché, come sappiamo bene, gli ultimi dati Istat ci dicono che su 100.000 persone che hanno perso il lavoro, 99.000 sono donne. E questo mi pare già un dato sufficiente per dirci che il gender gap è sopravvissuto, c'ha degli anticorpi fortissimi e è sopravvissuto anche a questo maledetto virus. Uno, che cosa fare? Perché qui siamo tutte noi, Flavia Marzano ci ha fatto un quadro, siamo tutte noi qui a ragionare, ciascuna nei propri ambiti, nelle associazioni, nelle reti di associazioni, nella politica, dovunque siamo. Stiamo cercando di ragionare perché c'è un grande fermento femminile in questo momento, proprio perché sappiamo che il gender gap nel nostro paese è più forte di qualsiasi cosa. E quindi bisogna fare delle cose, bisogna fare. Io, insieme ad altre donne, abbiamo messo in piedi questo manifesto di Donne per la Salvezza. Ci saranno state una cinquantina di associazioni e abbiamo scritto un manifesto con economiste, giornaliste, politiche, in cui definiamo, per quanto riguarda il recovery plan, naturalmente, definiamo quali, ma non solo, è anche un po' più a lunga gittata, diciamo, un pensiero anche un po' più lungo. Che cosa abbiamo fatto con il manifesto di Donne per la Salvezza? Abbiamo stabilito, cercato di evidenziare alcuni punti fondamentali su cui agire immediatamente per appunto colmare il gender gap e promuovere la parità di genere. Allora, intanto, quello il dato di prima sull'Istat, è chiaro che noi abbiamo un grande problema di occupazione femminile. Ma l'occupazione femminile come si promuove? Solamente con gli sgravi fiscali? Che come? Così, con un batter di dita? No, ci vogliono delle scelte che sono limitrofe a questo. Intanto, innanzitutto, per promuovere l'occupazione femminile e quindi la parità salariale, bisogna fare una cosa importantissima, che ha a che liberare le donne dal lavoro di cura. Liberarle, sì, so che può dar fastidio questa parola, ma liberare le donne dal lavoro di cura e quindi fare un grande piano di infrastrutture sociali, a partire dagli asili nido e le infrastrutture per gli anziani. E per i disabili. Questi perché sono tutte tutto ciò ricade quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, E quindi noi dobbiamo liberare le donne da questo, cercare di liberarle il più possibile attraverso le infrastrutture sociali. Quindi un grande piano su questo. E questo è un primo punto. L'altro punto importante che ci diceva, che ci segnalava Flavia Marzano, noi dobbiamo fare un grande piano sulle materie STEM, cioè anche se Flavia ci diceva che le ragazze tra i 16 e i 24 anni sono quasi sulle competenze digitali, io insomma mi occupo di formazione, quindi organizzo la più grande evento sulla formazione degli insegnanti. Naturalmente va fatto un piano importante sulla promozione delle materie STEM tra le ragazze, perché per esempio, vi faccio un esempio semplice, il 60% delle risorse del recovery andranno sulla riconversione ecologica e sulla rivoluzione tecnologica, cioè sul digitale, il 60%. Da questi due ambiti le donne sono abbastanza tagliate fuori. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo che ci siano competenze femminili all'interno di questi ambiti. Quindi per fare questo bisogna promuovere nella scuola e nelle università fare un grande piano per promuovere le materie STEM tra le ragazze e le bambine, a cominciare dalle elementari. Per esempio qui in Germania lavorano molto su questo e quindi io ho preso molti spunti su questo, ma io ho anche molte idee su queste che poi cercherò di sviluppare con chi ne ha voglia. L'altra questione è la questione, lo diceva anche Silla Mochi, è la questione della governance. Ora sarebbe molto bello ragionare su come promuovere la governance femminile. Diciamo che uno dei più grandi tappi alla governance femminile sono i partiti. Io ho fatto parte di un partito, oggi non faccio più politica, per più di 30 anni, quindi diciamo è una materia che conosco, sono cultrice della materia. Sono i partiti. Bisogna che le donne siano nella governance del paese, di questo momento. Un paese che rinuncia a metà delle sue competenze e delle sue intelligenze è un paese destinato a morire e quindi non è possibile. Questo lo deve ficcarselo in testa anche il nostro mitico presidente del Consiglio Draghi. E tutti gli altri che intorno. Queste cose, io mi fermo perché appunto credo di aver già parlato 6 minuti, io credo che bisogna fare delle cose ben precise, non la rava la fava, come si dice a Roma, non filosofia, ma delle cose, delle azioni ben precise. Noi ci stiamo lavorando con Donne per la Salvezza, cercheremo di incontrare il Presidente del Consiglio a breve, e appunto in questo manifesto noi diciamo elenchiamo quali sono secondo noi le cose da fare subito per promuovere la parità di genere e abbassare il gender gap nel nostro paese, che è più forte di qualsiasi vaccino anti-Covid. Finito.
Grazie Paola. E a proposito del dato che diceva Flavia, che le donne tra le più giovanissime, tra i 15 e i 24 anni, si avvicinano di più alle materie cosiddette STEM, invito Floriana Filomena Ferrara a raccontarci un pochettino com'è la situazione del settore tra scuola, università, materie STEM, ma soprattutto indirizzi di scelta futura professionale, oltre che culturale. Floriana.
Grazie Francesca. Allora, io sono Floriana Filomena Ferrara, sono un master inventor, ho 20, inventrice di 20 brevetti nella tecnologia. Da 2 anni in questa parte, dopo una vita come informatica, mi sto dedicando alla responsabilità sociale, sono il Corporate Social Responsibility Leader di IBM Italia. Perché un informatico, una nerd, decida di andare a lavorare per la sostenibilità perché abbiamo creato una nuova parola, l'innovability, l'innovazione che supporta e favorisce la sostenibilità. Tra i vari impegni di questi anni nel quale mi sono più appassionata è stato proprio quello di aiutare le ragazze ad avvicinarsi alle materie STEM, quindi cercare di capire che cosa succede, perché le giovani donne non amano questa materia e perché pensano di non essere portate. Io, Flavia, siamo tante, tante informatiche e ai nostri tempi eravamo un po' di più. Quindi abbiamo cercato di capire cosa succede e nel 2012 con la professoressa Valardi dell'Università della Sapienza di Roma abbiamo iniziato uno studio nel quale cercavamo di comprendere e ci abbiamo messo un anno, quale fosse il progetto migliore che riuscisse a comprendere quali fossero le difficoltà delle ragazze e quali potrebbero essere i modi per farle avvicinare. Bene, dopo questo anno di studio in cui abbiamo intervistato ragazze delle scuole superiori, provenienti da tutte le scuole superiori, quindi liceo classico, liceo scientifico, istituti commerciali, istituti tecnici, alberghiere, abbiamo intervistato tutte le ragazze e cercando di capire in cosa pensassero di essere portate. Poi abbiamo intervistato le ragazze che avevano scelto ingegneria informatica o informatica o in generale in materie STEM, comprendendo come e cosa le aveva fatto sì che fossero riuscite a superare quegli ostacoli che normalmente vengono posti davanti alle giovani donne quando scelgono queste materie. E poi abbiamo intervistato invece professioniste in vari ambiti. Abbiamo quindi deciso, e dal 2013 l'abbiamo messo in campo, di creare questo progetto che si chiama NERD, l'acronimo Non è roba per donne. Che cosa fa questo progetto? Durante l'anno, le ragazze appunto dai 14-15 anni fino al diploma, a tutte le ragazze, proponiamo di far parte, venire a lavorare con noi in un progetto, questo progetto. Questo progetto dura da gennaio a maggio. E che cosa fa? In collaborazione alle più grandi università italiane, quest'anno informatiche, ingegneria informatica, quest'anno siamo su 16, con 17 università, accompagniamo il venerdì pomeriggio fuori dai laboratori tutti gli studenti, quindi tutti i maschietti, per far entrare tantissime ragazze delle scuole superiori e far provare loro che cosa significhi essere un'informatica. Insegniamo loro insieme a tantissime mie colleghe e amiche di IBM, insegniamo loro come creare una chatbot, un assistente virtuale, quindi qualcosa di molto moderno, l'intelligenza artificiale nel quale adesso loro tutti incominciano a sentirne parlare. Noi insegniamo loro come, e loro si fa quali sono le tecniche per insegnare intelligenza artificiale, la metodologia, e loro partendo dalla loro creatività creano i loro progetti. Come dare alle ragazze delle scuole superiori un foglio bianco e dire scegliete il titolo del tema e componete il vostro e svolgetelo. A questo punto, in realtà, che cosa stiamo cercando di fare con questo progetto? Stiamo cercando di chiedere alle ragazze delle scuole superiori di concedersi il beneficio del dubbio, quel e se. Perché siamo consapevoli, questo appunto da questa ricerca avevamo fatto, che le ragazze. No, tutti in realtà scelgono le proprie scuole superiori all'età di 12-13 anni e non tutti hanno compreso bene che cosa sia un talento e soprattutto cercano quasi sempre, soprattutto le ragazze, di scappare da materie che pensano per le quali non pensano di non essere portate. Allora, con questo progetto è una nuova opportunità che hanno di provare ad avvicinarsi alle materie STEM, a provarle, a creare il loro progetto e perché no a scoprire, concedendosi il beneficio del dubbio, di essere delle donne portate proprio per queste discipline. I risultati sono eclatanti, abbiamo avuto ben 17.000 studentesse che hanno frequentato il progetto NERD, ma proprio quest'anno, durante questo stranissimo 2021 iniziato, che segue un po' quello che è successo nel 2020, temevamo che molte ragazze non avrebbero svolto questo progetto NERD perché lo stiamo facendo virtualmente, quindi lo stiamo creando remotamente. Le ragazze, a differenza degli altri anni, addirittura sono state molto di più. In questo momento abbiamo 5.000 ragazze che stanno creando i progetti. Abbiamo insegnato loro come creare la loro chatbot, in questo periodo stanno svolgendo e ci hanno stupito. Ragazze che sono impegnatissime, alcune in didattica a distanza, alcune impegnate a cercare di capire come andare avanti con i loro studi, ciò nonostante stanno trovando il tempo per portare avanti questo progetto. E parliamo in tutta Italia, siamo anche sulle isole. E progetti di questo genere aiutano le ragazze a comprendere meglio se sono portate per le materie STEM, le avvicinano veramente? Bene, i risultati ci sono, perché dal 2013, quando abbiamo avuto la prima edizione, ad oggi quelle ragazze si sono finalmente, le ragazze del 2012, 2013, 2014, si sono affacciate all'università, e che cosa hanno fatto? Hanno intrapreso molte di loro gli studi delle materie STEM. La cosa più sorprendente è sentire le ragazze del liceo classico, ex ragazzine che con noi avevano fatto il progetto NERD, appassionarsi talmente tanto da superare il test a Oxford. Abbiamo ragazze ad Oxford, abbiamo ragazze al MIT, ma abbiamo ragazze al Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, e soprattutto, se proprio vogliamo andare a cercare in Italia, uno dei dati meravigliosi è proprio l'ingegneria informatica del Politecnico di Bari. Pensate che negli anni a ingegneria informatica si iscrivevano 0-1% degli studenti, erano ragazze, erano donne. Da quando abbiamo portato avanti il progetto NERD sono arrivate 35% quest'anno, 40% l'anno scorso, di studentesse in questa università, così come in tutte le altre università. Quello che cerchiamo di fare è avvicinarsi alle ragazze, quindi per questo 17 territori differenti, 17 università differenti, affinché le ragazze possano facilmente entrare in quei laboratori, facilmente andare poi in quelle università, perché possono sapere che non devono andare per forza via, lontano da casa per dover studiare queste materie, ma nel loro territorio ci sono delle università prestigiose che possono portare e dare loro delle incredibili competenze. Noi siamo felicissime perché, per esempio, la prima ragazza che aveva vinto il primo progetto NERD, perché abbiamo anche una competizione a maggio, si è anche laureata e ha fatto lo stage con noi, quindi siamo orgogliosissime di vederle crescere, concedersi il beneficio del dubbio, scoprire che sono dei talenti in questo campo e poi vederle laureate e donne che stanno arrivando in Italia ad aiutarci ad abbattere questo stereotipo di genere. Qual è lo stereotipo di genere? Qual è il problema, quindi, che abbiamo visto in tutto ciò? È che sono le ragazze stesse, sono le donne stesse che pensano di non essere capaci, di non comprendere e di non essere portate per la tecnologia, diventando ciò che gli altri si aspettano che siano, perché appunto in generale la società si aspetta che le donne, le ragazze non siano portate per esempio per l'informatica, e invece è assolutamente falso, e lo dimostrano le nostre 17.000 studentesse. A te, Francesca.
Grazie Floriana, e appunto il dato che ci ha mostrato Floriana, quello che di 17.000 studentesse che sono propense a intraprendere gli studi STEM, sono un dato importante, significa che c'è una cultura verso queste materie che sta cambiando e che queste iniziative stanno migliorando l'approccio delle ragazze rispetto a questo tipo di materia che, diciamo, era più definito come un tipo di materia adatto ai ragazzi. E a tal proposito chiedo a Caterina Policaro quanto sia importante iniziare a cambiare la cultura dall'inizio dei secoli, ossia dalla formazione scolastica.
Allora, buonasera a tutti. Caterina Policaro, dirigente scolastico di un istituto comprensivo, professoressa, mi occupavo di didattica digitale, di formazione, mi occupo di tante cose, tra cui anche la comunicazione e la formazione al digitale. Prendo lo spunto da una delle ultime cose che ha detto Floriana, che è anche riportata in basso come commento. Le ragazze spesso pensano di non essere portate e agiscono o fanno poi quello che gli altri si aspettano da loro. Perché parto da qui? Perché ricollego al discorso della scuola. È chiaro che un discorso sulla parità di genere, sulla parità in genere, direi io, e quindi sulle uguali opportunità, deve per forza partire dalla scuola. Siamo chiamati in primis a garantire i diritti costituzionali, tra i quali c'è anche l'articolo 3, dove tutti siamo uguali e non c'è distinzione. Perché lo dico? Perché è proprio dalla scuola che deve partire lo studio di tutte le materie. La scuola deve favorire tutte le discipline e nel favorirle deve sempre agire, per quanto, apro una parentesi, la maggior parte della componente docente è donna, è uno dei settori in cui le donne sono in maggioranza rispetto alla componente maschile, ma questo non diciamo perché, perché è uno dei lavori, poi l'insegnamento, a cui si arriva perché magari non si riesce a fare altro, non si riesce ad avere l'opportunità di mettere a frutto il proprio talento e a volte si ripiega anche sull'insegnamento, ma non è questo il tema. Il tema è, e lo dico in maniera molto semplice, secondo voi la matematica è donna o uomo? L'italiano è donna o uomo? Quando si studia inglese è una materia per donne o per uomini? Non esiste la distinzione, tant'è che dobbiamo studiarli tutti proprio per avere tutti lo stesso accesso e le stesse opportunità, così come la musica, così come l'informatica, così come il digitale. Allora, cos'è importante a livello di scuola? È importante che a tutti i livelli, partendo dalla scuola dell'infanzia, la distinzione dei generi sia fatta perché ognuno deve crescere per quella che è la propria personalità, chiaramente su questo non ci piove, ma questo è diverso dal dire che esistano discipline o materie più femminili e più maschili. Esiste quello che diceva Floriana prima, cioè si aspetta dalle ragazze che si facciano determinate cose piuttosto che altre, per poi scoprire invece in scuole dove si coltiva il talento, cioè si rende a tutti l'opportunità di primeggiare nelle materie che più appassionano, perché appassiona il docente, ma perché appassiona anche, perché si è portati, perché la scuola favorisce tutto l'accesso alla cultura, l'accesso a qualunque disciplina, per scoprire che i talenti sono, anzi fino a 13 anni sono bambini, sono bambine, e molto spesso è indifferente il peso del genere fino ad una certa età. Poi alle scuole superiori si comincia a prendere delle decisioni, spesso non personali ma date da altri, e allora cos'è importante? Entra in gioco la formazione, entra in gioco anche la formazione dei docenti, oltre che la formazione alle competenze digitali, ma alle competenze di tipo tecnico, scientifico e non solo umanistico. E la parità di genere va fatta in entrambi i sensi, mentre più maschietti studiare e approfondire la parte umanistica, che spesso è relegata alle donne, ma non è così, al contempo le materie quali scienze, tecnologia, informatica, economia, e chi più ne ha più ne metta, spesso sono si dà per scontato che siano i ragazzi ad andare meglio, ma non è così. E c'è tutto il discorso delle materie STEM. Su questo però si deve innestare, e mi riallaccio anche a quello che ha detto Anna Paola Concia, una grande formazione in primis al mondo docente. Al mondo docente che deve essere in grado di garantire questo delle opportunità a tutti. Noi come scuola, come io, il mio istituto ha anche la fortuna di essere la sede del polo regionale Future Lab. Future Lab è un finanziamento del Ministero sulle competenze digitali a vario titolo, e abbiamo attivato diversi corsi per i docenti della Basilicata, in modalità webinar, perché tutto si sta facendo online, però per formare alle competenze di genere, ma anche allo STEM, ma anche a preparare i docenti ad essere in grado di poter gestire allo stesso modo e di poter insegnare con garantendo pari opportunità anche in queste materie. Cioè la matematica deve piacere a bambine e bambini e piace finché è fatta bene. Dopodiché non si deve arrivare poi a dover dire che si è più portati per uno o per l'altro. Io continuo a dire né l'informatica né la matematica né l'inglese né l'italiano né la storia sono materie per maschio o per femmine. Si deve studiare tutto e si deve approfondire tutto, perché bisogna arrivare a scoprirlo il talento, e quindi i docenti devono essere anche informati a fare questo. Come scuola noi la eroghiamo, diciamo, formazione per tutti i docenti della Basilicata anche su questo. Ci saranno altri corsi con un altro finanziamento ministeriale e proseguiremo in questa direzione, dove le competenze digitali sono al centro proprio di un processo di emancipazione di tutti, della scuola in primis, ma anche di quelle che poi è il futuro da garantire alle nuove generazioni. Io per ora mi fermo, diciamo, dandovi questo contesto che è quello in cui si muove la scuola, dove però c'è un'altra azione da fare, prevenire eventuali azioni di discriminazione verso bambini, ragazzi verso ragazze, e quindi ciò che poi sfocia in atti di bullismo o cyberbullismo. Però qui si apre un altro tema. È importante fermarsi e come scuola agire e continuare ad agire in questa direzione, cioè garantire le pari opportunità, ma perché lo prevede la Costituzione e perché in fondo siamo tutti uguali, consentite, quindi non c'è da, diciamo, certo è che alle ragazze le carriere vanno sostenute, vanno stimolate sin dalla creatività iniziale che la scuola può dare, proprio perché apre il raggio di tutte le discipline. Grazie.
Grazie Caterina, e appunto, come viene sottolineato, le materie non sono né per uomini né per donne, cioè sono per tutti, non c'è distinzione. E a tal proposito, quello che io voglio domandare in questo secondo giro di voci è: parliamo tanto di cultura patriarcale in Italia, ma in Italia esiste anche una cultura matriarcale. In che modo, limiti e potenzialità di questa cultura? Flavia Marzano.
Sì, non è facile. Poi devo dire, abbiamo messo sul piatto tanto materiale, tante cose. In realtà credo che la cosa più importante, non ce n'è una sola, no, le abbiamo dette tutte, cioè l'unica cosa in più che mi è venuta in mente è che forse mancando una prof universitaria che potesse parlarne oggi, è che quando si fanno gli open day, no, cioè prima dell'iscrizione all'università, tutte le università fanno l'open day in cui raccontano e descrivono le loro materie, cosa si impara in quell'università, eccetera, eccetera. Forse si potrebbe prevedere una giornata specifica con un open day di genere, perché un'informazione mirata, no? Per informare le ragazze che possono, per carità, non è che devono, ma possono dedicarsi a materie scientifiche, tecnologiche, matematiche, senza essere tacciate di nerd, non con il bellissimo acronimo che diceva Floriana prima, ma di nerd come si intende normalmente. Quindi non sei nerd, non devi diventare una brutta copia di un maschio per poter emergere. Non solo, tra l'altro è stato fatto uno studio a Ca' Foscari anni fa sul perché le ragazze non si iscrivono alle materie scientifiche, in particolare informatica, perché non vogliono appunto diventare nerd. E non sanno, e questa è una cosa che appunto negli open day si potrebbe dire loro, che solo il 5% delle persone laureate in informatica poi va a fare sviluppo software. Quindi chiamiamolo pure nerd, che nerd non è, ma lo sviluppo del software è fatto dal 5% degli informatici. L'altro 95% fa altro. Quindi forse anche aiutarle a capire dove, come, quando la loro passione, le loro competenze possono essere inserite nel loro mondo. Questo, ecco, poi c'è un altro elemento che mi è venuto in mente, che purtroppo è dovuto proprio alla pandemia, lo accennava anche Paola prima. Durante la pandemia si sono peggiorate tantissimi dati. C'è soltanto una cosa su cui mi piacerebbe che sia la politica che le imprese che organizzano il proprio futuro tengano a mente, che ok, hanno dovuto velocissimamente chiudere causa lockdown e lasciare i dipendenti a lavorare da casa. Non chiamatemelo smart, perché tutto tranne che smart, il lavoro è telelavoro, insomma, lavoro da casa. Ma adesso forse è il momento, quindi si hanno potuto derogare dalle regole del gioco rigide, hanno potuto derogare nella pubblica amministrazione da normative stringenti che non permettevano di farlo. Adesso forse è il momento di pianificare come far sì che post pandemia il lavoro agile continui, ma continui in maniera efficiente e seria e non a carico, come invece è stato, no? Perché ci sono state anche delle vignette che, se non fossero state tragiche, sarebbero state comiche, no? Con la mamma con un paio di bambini in braccio, con la mano che gira la pentola per cucinare e contemporaneamente il computer davanti perché deve anche lavorare. Ecco, adesso si può fare, io credo, e non so se non ho risposto alla tua domanda, ma erano cose su cui avevo più interesse a buttarla sul piatto. Ce n'è un'altra ancora. Quando si parla di genere vengono fuori le quote, che sono di genere, accidenti, e non rosa. Le quote sono di genere, vi prego, non sono quote rosa. E che sono un male, ma sono il minore dei mali per quanto mi riguarda, nel senso che quando si realizzeranno solo carriere basate sul merito, quel giorno, state pur certe e pur certi, non serviranno più, perché sul merito pescheranno anche nel mondo delle donne. Per ora servono le quote e lo stiamo vedendo a maggior ragione in questo periodo. Il dato terrificante che diceva Paola delle persone che hanno perso il lavoro, cioè le donne praticamente, perché è poco più di una variazione statistica quella degli uomini che hanno perso il lavoro, una fluttuazione spaventosa. Io mi fermerei qui se me lo consente.
Grazie Flavia. Sila, invito pure te a dirci come vedi limiti e potenzialità della cultura matriarcale in Italia.
Allora, parlare di cultura matriarcale forse è un po' restrittivo, no? E quindi vorrei ritornare un po' a quello che dicevo prima in termini di azioni da mettere in campo per fare in modo che sta cultura cambi, perché poi alla fine la cultura non è né matriarcale né patriarcale, cioè una cultura aziendale che deve essere completamente ridisegnata. Allora, quello che noi ci siamo chiesti, no? Ci siamo detti all'interno di Inclusione Donna, è che tutti i diversi governi che si sono succeduti da quando siamo partiti hanno provato a fare delle cose. Adesso non posso dire che hanno fatto poco, hanno fatto tanto, hanno fatto delle cose. Ma riteniamo che abbiano fatto delle cose assolutamente distoniche e incoerenti fra di loro e sicuramente non strutturate, cioè non strutturate all'obiettivo, quindi con una totale incapacità di programmazione. Perché? Perché non è facile, perché non è facile. Quello che noi riteniamo invece essere questa una grandissima occasione per non sbagliare è proprio l'occasione del Next Generation Europe. Cioè noi in questo momento abbiamo non tanto i soldi, perché lasciami dire, non ci può manco tanto di soldi per fare in modo che poi la parità di genere ci sia, perché quando parliamo di cultura, la cultura dipende da noi, non dipende dai soldi, dagli investimenti sui progetti tecnologici, ci dipende semplicemente da noi. Quindi piccole cose, poche, 4 ne abbiamo individuate, che costano poco e che però se si fanno, se si mettono davvero in linea, sto paese cambia davvero e davvero forse Flavia l'anno prossimo non c'è bisogno di fare sto convegno. Ma te li racconto velocemente, Francesca, ve li racconto velocemente. Allora, secondo noi, prima di tutto, dobbiamo declinare in maniera integrata le priorità strategiche delle decisioni di investimento e delle riforme previste nel Piano Nazionale della Ripresa e della Resilienza, valutandone l'impatto di genere. Cioè noi, se ci mettiamo a fare un progetto, magari con la McKinsey, no? Notizie di stamattina, per spendere milioni di euro per fare una roba che non tiene conto della valutazione di impatto di genere, abbiamo perso una grande occasione, ma non perché abbiamo speso male i soldi, perché non l'abbiamo semplicemente fatta. E la valutazione impatto di genere si fa ex ante, cioè si fa prima di mettere i soldi sul piatto e cominciare a programmare il progetto. Io sono una laureata in matematica, quindi assolutamente vengo dal mondo digital, ma faccio sviluppo del business, no? E vengo incontro a quello che dice Flavia. Non c'è bisogno di una competenza tecnica, basta avere una competenza manageriale per fare questa roba. La valutazione di impatto di genere la devi mettere come il prezzemolo nelle patate.
Bellissimo condimento, bellissima come espressione, il prezzemolo nelle patate.
Perché ci sta bene, ma sì. A parte che ci sta bene, è proprio necessario, se no non sanno di niente. Non solo. Benissimo, ma non solo. Quello che poi bisogna fare anche nel mentre si mettono giù i programmi, i piani, le roadmap di questi meravigliosi 6 filoni progettuali che fanno parte del PNRR, è mettere su un sistema di key performance indicator, indicatori di misura, che ci dicano sia ex ante, quindi prima di iniziare a progettare, cosa bisogna aspettarsi, sia ex post, quindi dopo aver fatto, se effettivamente le azioni messe in campo sono state efficaci. Se non si ragiona in termini di programmazione matematica e tecnica, con dentro la valutazione di impatto di genere che diventa un requisito del programma, non si va assolutamente nell'ambito della parità di genere. Questa è la prima. La seconda è un invito all'utilizzo della tecnologia. Si parla tanto di digitale, no? Di infrastrutture, di 5G, di tutta sta bella roba. Vogliamo mettere su una piattaforma di business intelligence che integri tutti i dati della parità di genere che stanno dentro alle strutture delle consigliature, che stanno dentro i comitati di pari opportunità, che stanno dentro le strutture pubbliche, ma anche private delle aziende in termini di parità? Vogliamo fare un bel progetto di piattaforma tecnologica che integri questi dati in una modalità business intelligence, quindi analisi dei dati per tirare fuori i famosi report che aiutano al supporto alle decisioni ex ante e ex post? Usiamolo sto digitale, no? E quindi usiamolo bene. E questo costa pure il primo costa zero, il secondo costa poco. Il terzo è una roba che costa anche questo zero, basta volerlo. Chiediamo a UNI, che è l'ente della normazione italiana, e ad Accredia, che fa la certificazione di terza parte degli enti di certificazione, di fare uno schema di certificazione di genere per le aziende, in modo tale che vicino all'ISO 9001 e alle 27000 ci sia uno schema che faccia parte della ISO 26000, che è poi la sostenibilità dell'azienda e quindi rientra nel bilancio sostenibile, che faccia sì che le aziende che hanno dei processi virtuosi in etica parità di genere abbia una premialità anche nell'ambito del codice degli appalti, come ha fatto Zingaretti a settembre dell'anno scorso. Ha dato 12 punti di premialità alle aziende che dimostravano di avere dei KPI sulla parità di genere effettivamente e oggettivamente misurati. Questa è una cosa che Inclusione Donna ha avviato con UNI e che lo metterà a campo entro settembre di quest'anno. Noi abbiamo intenzione di modificare il codice degli appalti in tal senso. L'ultimo è la cinghia di trasmissione di queste prime tre cose, di queste prime tre azioni urgentissime. E concludo. È un soggetto istituzionale. Prima parlavo della commissione bicamerale. Allora, c'è bisogno che questa roba qui non venga fatta dalla società civile, da Inclusione Donna, da Donne per la Salvezza, da movimenti e più o meno reti associative. C'è bisogno di un soggetto istituzionale che abbia la delega a fare la valutazione impatto di genere, ma che abbia anche compiti oltre che di indirizzo, anche di vigilanza e controllo, che esprima un parere vincolante sugli stessi provvedimenti legislativi, quindi non solo sui progetti, anche sulle misure. Un po' come fa oggi la Ragioneria dello Stato. Cosa fa? Boccia o promuove progetti sulla base dei soldi che sono a disposizione. Beh, questa commissione deve avere una delega analoga, ma nell'ambito della parità di genere. E poi concludo, Francesca. Alla fine, come potete leggere da queste nostre priorità, il tema di supportare le decisioni ex ante e ex post con i dati è centrale, soprattutto per chi vuole legiferare, e non solo in ottica di parità di genere. E allora voi e noi che siamo tecnologhe, che siamo digitali, che abbiamo competenze STEM, cominciamo a dire a chi ci governa, e noi lo facciamo a tutti i partiti, che l'importante è avere i dati in mano e saperli maneggiare. Noi ci siamo.
Grazie Sila. Appunto, l'importanza dei dati. E Anna Paola, secondo te, appunto, limiti e potenzialità della cultura matriarcale in Italia, come la vedi? Mutati, ti devi smutare, Anna Paola.
No, siccome voglio interloquire con Sila Mochi e con Flavia Marzano, sì, sulle cose che hanno, sì, detto sulla cultura matriarcale, direi che se posso dare un consiglio alle donne, così insomma assolutamente affettuoso, essendo anch'io una donna, noi ci dobbiamo liberare del potere della casa, ci hanno relegato al potere nella casa, ecco, diciamo che possiamo cominciare a farne a meno, ecco, non ci interessa più quel potere, ma noi vogliamo avere il potere da altre parti. E certo che esiste una cultura matriarcale, un potere matriarcale, è quello dove ci hanno diciamo relegato, ma insomma diciamo le cose stanno cambiando. Ecco, io invito tutte a che attenzione, quel potere è una cosa che però noi facciamo fatica a mollare. Se pensiamo solo a quanto noi trattiamo, come trattiamo i nostri uomini che aiutano a casa, no? E noi gli diciamo sempre: no, vabbè, tanto faccio prima io, no, lo faccio meglio io. Quello è una sorta di potere, no? Ecco, forse rinunciate a essere a quel potere, liberatevi e liberate le vostre energie altrove.
Allora, magari io volevo per gli uomini, di sedicotivo per gli uomini.
No, anche se le fanno, se fanno male la lavatrice, se stirano male, ma chi se ne frega, insomma, fateglielo fare.
Impareranno
come abbiamo imparato noi, impareranno anche loro. Ecco, fateli diventare padroni della casa, che a proposito del fatto che dobbiamo liberare le donne dal lavoro di cura, ecco, liberiamoci anche noi di questo fardello, però. Io diciamo mi sono liberata molto tempo fa. Io ho una moglie che mi dice sempre, lei non fa niente, allora dice: io non mi sono laureata per fare la casalinga, questo è il suo motto, vabbè, tedesca. Non mi sono laureata, ma insomma non fai niente. Cioè, no, io non mi sono laureata per fare la casalinga, quindi vabbè. Allora, veniamo a Sila Mochi, che tra l'altro Inclusione Donna ha firmato il manifesto Donne per la Salvezza. Prima, tante, infatti tutte le cose che dice Sila Mochi sono contenute nel manifesto, ma perché anche loro hanno contribuito a scriverlo. Tutta la valutazione ex ante dell'impatto di genere su tutte le politiche è contenuta nel manifesto, ma è vero quello che dice Sila, cioè è assolutamente fondamentale. E tra l'altro è contenuta anche la premialità alle aziende nel manifesto, come questa l'idea della commissione. Ecco, io penso che la commissione, ma lì cioè, sono ragionamenti che si possono fare, tra l'altro, cioè, sarebbe bello, no? Farli con più tempo, abbiamo tutte poco tempo, pochi minuti. Io penso che, per esempio, questa commissione che appunto controlla l'ex ante e l'ex post, ma sicuramente ex ante è fondamentale, come il prezzemolo e le patate, è una bellissima immagine, dovrebbe stare al MEF. Dovrebbe stare al Ministero dell'Economia, no? Ovviamente. Quindi io sono assolutamente d'accordo con lei e su quello ci dobbiamo battere davvero. Dobbiamo insistere con il governo, col Parlamento, in questo tempo, cioè Sila, questi sono questo mese e mezzo, questi due mesi sono quelli che decideranno il PNR, il piano. E dove verranno allocate le risorse e come, cioè il come, io sono d'accordo, è come vengono allocate le risorse. L'altra cosa che volevo dire a Flavia sull'Open Day per le ragazze, in Germania si fa il Girls Day, infatti. E io una cosa che vorrei proporre anche in Italia, loro fanno il Girls Day in Germania, loro investono molte risorse, non ci dimentichiamo che loro hanno una fisica da 15 anni, è presidente, è a cancelliera, e purtroppo che Dio ce la conservi, no, perché sta per andare via, e loro fanno il Girls Day, quindi è una cosa che loro fanno, quello che tu dicevi, che proponevi. Come sono d'accordo con te, in Germania non lo chiamano smart working, lo chiamano home office, e soprattutto diciamo nella vulgata tedesca c'è questo detto che dice che le madri, ma anche i padri, diciamo, che fanno home office a casa con i bambini, è come se avessero, è come fare a lavarsi i denti con la Nutella. Cioè, è una cosa impossibile. Cioè, altro che smart working, non c'è niente di smart. Ci ha beccato così di improvviso, bisognerà... Cioè, lo smart working è un progetto grande, che comporta, come diceva Sila prima, anche un grande... travolgimento dell'organizzazione del lavoro, la fine dell'idea fordista del lavoro, lavorare sulla responsabilità, è tutta una serie di cose che non ci azzeccano niente, direbbe Di Pietro, con l'home office di adesso, col lavoro a casa, cioè il lavoro a casa. Quindi le cose da fare sono tante. Ce lo dicevamo, lo diceva Flavia, lo diceva Sila, noi dobbiamo cercare il più possibile di fare un bel po' massa critica, perché questi mesi saranno fondamentali. Penso di averti risposto sulla cultura matriarcale, diciamo che quella cultura matriarcale io ne farei volentieri a meno, ecco. Basta.
Grazie Paola. Floriana, come la vedi il peso, limiti, potenzialità della cultura matriarcale in Italia?
Sono cresciuta con una nonna dove appunto casalinga con la quinta elementare, eppure mio nonno ingegnere, eppure lei bacchettava tutti, quindi il potere della donna all'interno del suo mondo, all'interno della sua famiglia, quindi è stato per secoli sempre così. Oggi, soprattutto questo Covid ce lo sta insegnando, no? Soprattutto in quelle case in cui, diciamolo, abbiamo la fortuna di poter fare l'home working, perché non tutti i lavori e tutte le professioni hanno avuto questa fortuna di prendere il computer e andare a casa e poter continuare a lavorare, poter continuare ad avere il proprio stipendio, poter continuare una vita senza la preoccupazione del fine mese, no? Quindi mi sento molto molto fortunata, e i mariti che sono rimasti a casa in questo periodo hanno forse incominciato a dare una mano un po' di più, quelli che già non lo facevano prima, quindi di sicuro il concetto matriarcale ormai sta cambiando, e come dicevo prima ce l'ha insegnato questo Covid, dove ci hanno visto uomini e donne insieme tutti in casa. Devo ammettere che qualcosa mi ha dato, però questo Covid mi ha tolto tanto, ci ha tolto tanto, però fare l'off working mi ha permesso di preparare la colazione ai miei bambini, ai miei figli. Io sono sempre uscita per le 7 di casa per raggiungere l'ufficio, e non c'era proprio l'abitudine della mamma che preparava la colazione, cosa che adesso riesco a fare. Quindi ci sono delle caratteristiche di noi donne che ci piacciono, e che comunque vorremmo la cura dei nostri figli, ho il bello di stare insieme a loro, però per andare avanti, per questa società che deve andare avanti, noi dobbiamo imparare a dare spazio alle donne. Per dare lo spazio alle donne dal punto di vista privato, dobbiamo incominciare a dare spazio alle donne anche dal punto di vista privato, quindi anche in casa con le nostre, nella nostra famiglia. Ho un bellissimo ricordo della mia nonna, questa nonna che bacchettava tutti, era super efficiente, però appunto oggi nel 2021 dobbiamo invece fare tanto affinché tutte le donne si possano decidere, come diceva prima. Come dicevamo prima, diciamo anche prima Anna Paola, no? Una donna che decide cosa vuole fare e il tempo che vuole dedicare a cosa, è quella la vera conquista che alla quale bisogna arrivare, e questo è il momento quando saremo inclusivi al 100%, quando una donna potrà decidere il suo futuro fuori casa e dentro casa. Nel mio caso sono anche, dicevo, fortunata, perché se poi parliamo di tutte le attività che possono essere fatte, soprattutto nelle società private, bisogna supportare, sostenere, richiedere alle società private di dare una meritocrazia che sia inclusiva, quindi una meritocrazia che tenga conto comunque che non ci debba essere la F o la M all'anagrafe per far sì che qualcuno faccia carriera. Nel mio caso sono stata fortunata, ma questo è perché lavoro in un'azienda internazionale, lavoro in IBM, e loro hanno iniziato nel 1994 chiedendo una cosa molto importante a tutti i loro dipendenti. Nel 1994 l'IBM fece una campagna a livello mondiale in tutti i 170 paesi, chiedendo ai propri dipendenti cosa essa dovesse fare affinché i propri dipendenti si sentissero inclusi, proprio perché aveva capito una cosa, che se capissimo oggi in Italia anche noi, e mentre pensiamo a tutti i progetti che vogliamo costruire, è che sia veramente il talento viene fuori, il talento lo possiamo far crescere se solo se ci si sente inclusi, e non ci si sente né oppressi e né si devono indossare maschere per essere quello che non siamo. Questo è il mio parere, Francesca.
Grazie Floriana. Caterina, tu come la vedi dal punto di vista, diciamo, del peso di una cultura matriarcale che poi a maggior ragione, diciamo, è molto forte al sud, e poi anche il fatto che si è sempre detto che la professione ideale per una donna è quella dell'insegnante. La mattina va a scuola e il pomeriggio si occupa della casa.
Beh, intanto non è proprio così, perché la scuola non si esaurisce al suono della campanella. Quindi sfatiamo anche un mito, perché sì, ora sono dirigente ma sono stata anche docente, e magari si esaurisse al suono della campanella e così hai il pomeriggio libero per dedicarti, come dici tu, alla casa. Il tema è, magari c'è il pomeriggio libero per dedicarti ad altro, e potrebbe essere un altro tema che sposa quello che hanno detto chi mi ha preceduto. Allora, la società è patriarcale sicuramente, e più che altro è maschile più che patriarcale, perché poi entra in gioco questa società matriarcale che a sud comunque viviamo, dove il vero governo di famiglia e casa, chiaramente dell'organizzazione, lo hanno le donne. Sono due situazioni che si muovono su due binari paralleli, perché adesso per tornare a quello di cui stiamo parlando, il Covid ci ha insegnato una cosa, che nelle famiglie chi si deve occupare, oltre che del suo lavoro, e che, come diceva anche Floriana, fortunate quelle che possono farlo a casa col computer, ma tutte le professioni di cura, e che quindi hanno donne, non solo l'insegnamento, ma le infermiere, ma anche altre professioni di cura, riguardano le donne. Allora, chi ha la fortuna di essere donna e di poter lavorare liberamente anche a casa, però si è trovata a casa a doversi gestire due figli in didattica a distanza, uno, due, tre computer, tre device, il marito e la casa da gestire, e tutti in casa che comunque non ti fanno lavorare, cioè consideriamo anche questo. Spesso poi la lamentela però che troviamo è delle figure maschili che si trovano in casa e non possono fare lo smart work. Allora lo possiamo fare tutti, e lo dobbiamo fare tutti, mettere tutti nelle condizioni di avere uguali opportunità per lavorare in presenza e a distanza è una delle prime cose, con uguali garanzie, perché se in una famiglia, soprattutto adesso con le regioni rosse di nuovo, sono tutti a casa i ragazzi, mentre i più grandi sono autonomi, se ci sono piccoli a casa, la responsabilità è di entrambi, e però ad entrambi va data la possibilità di un congedo parentale che ti consenta di poter seguire i figli piccoli a casa, cioè delle due l'una, il giusto mezzo va trovato. Ecco perché alle donne però si chiede più sacrificio, sono quelle a cui si chiede più tempo, più sacrificio e più corretta gestione di tutto quello che già si fa, con diciamo, la complicazione di dover gestire tante persone che poi lavorano in remoto, negli spazi di casa e nelle modalità più corrette. Ecco, quindi queste due cose vanno di pari passo, cioè togliamoci il fatto che ci sono lavori femminili, lavori maschili, quando ci sono lavori di ogni tipo, le opportunità per prendersi dei congedi, per avere dei permessi, per avere anche la stessa retribuzione poi in quello che si fa, vanno fornite con tutti gli strumenti. E diceva bene Sila, tutto questo va programmato ad un livello diciamo nazionale, che poi passa magari alle regioni, e ognuno possa determinare dei sostegni ben specifici che non devono essere nell'ordine anche della sussidiarietà, cioè te li do e ti do tot euro perché così stai buono, oppure paghi la babysitter. No, cioè creiamo il sistema per cui la società patriarcale incontra quella matriarcale, e in questo momento deve incontrare competenze che si devono intersecare anche nella cura della famiglia e della casa. La scuola in questo fa la sua parte, e lo dico da dirigente, la scuola che cosa ha fatto? Ha fornito i device, perché è chiaro che in una famiglia magari non ha il computer, allora il nostro compito, mettiamo tutti nelle lezioni di fare scuola, diamo i device, diamo i tablet, bene. Poi mettiamo tutti, magari se riusciamo con la connessione, abilitiamo insegnanti e famiglie ad utilizzare questi strumenti perché si possa lavorare. Cosa stiamo puntando adesso che siamo anche un po' più bravi a fare didattica a distanza? All'autonomia dei ragazzi e delle ragazze, che devono sapersi gestire gli strumenti, perché anche questo libera da un peso di cura una donna e un uomo a casa. Si trovano anche a lavorare smart working, quindi la questione va vista a 360 gradi, facilitare le azioni di smart working dove è possibile e nei luoghi, nelle professioni dove è possibile, e al contempo facilitare le professioni e le famiglie che hanno necessità di avere sostegno per la cura di tutto, donne e uomini a pari livello. Ecco, questo magari sarebbe un grande passo avanti, arrivare in questo momento a ipotizzare che tutti anche a casa possono dare una mano, perché se la donna sta lavorando ad un orario strano e impensabile, perché oramai siamo tutti connessi H24, quindi non esiste più quello che dicevi all'inizio, anche la scuola in questo momento non è più 8-2 per nessuno, perché c'hai la programmazione, c'hai da organizzare le lezioni, in video per fare i consigli di classe, anche le donne, anche le insegnanti hanno diritto non solo alla disconnessione, ma quando si disconnettono non avere un altro carico che nessuno svolge in famiglia, e bisogna equilibrare anche i pesi delle famiglie.
Grazie Caterina, e a tal proposito io invito Isa Maggi a raccontarci il suo punto di vista sul peso della cultura matriarcale in Italia e anche ad illustrarci quali sono le iniziative che sono in corso per migliorare il divario tra uomini e donne. Isa.
Grazie Francesca per questo invito e un saluto anche a tutte le amiche che sono qua. Io di lavoro faccio la commercialista da ormai 30 anni e sono una mamma di 4 figli e 2 figlie e 2 figli, e dal 97 ho avviato questo sportello Donna Pavia, che è diventato il primo incubatore di genere in Europa per le imprese femminili, e poi dal 2014 abbiamo avviato questi stati generali delle donne, e quindi siamo in giro per l'Italia. Oggi infatti ho viaggiato, ero prima in Basilicata, abbiamo fatto un incontro con 30 sindaci che insomma, hanno adottato questa delibera della città delle donne, che è un progetto proprio che va nella direzione che dicevi Francesca. Stiamo lavorando proprio sull'idea di collaborare in maniera molto proattiva con gli uomini, evidentemente, perché non tutti possono mettersi a lavorare con noi, ma quelli che facendo scouting li troviamo diventano nostri compagni di viaggio. Quindi abbiamo avuto oggi un incontro bellissimo con sindache, sindaci, assessori, assessore, che hanno capito la valenza di lavorare sui territori, quello che stiamo facendo come stati generali, ma soprattutto di mettere al centro delle loro politiche attività proprio riguardo le politiche di genere, perché se miglioriamo la qualità della vita delle donne, quindi creiamo occasioni di lavoro e anche di benessere, evidentemente questo ha un'influenza positiva su tutta la comunità. E quindi il lavoro è in questa direzione. Poi abbiamo avuto un incontro, adesso è ancora in atto, con la vice ministra Teresa Bellanova, perché abbiamo lanciato un nuovo format che riguarda un progetto interregionale Donne e Sud. Stiamo lavorando molto sulle parole, e questo 8 marzo che stiamo appunto facendo è mette al centro le parole che abbiamo considerato come parole del cambiamento. Abbiamo scritto un wikilibro come strena natalizia, e le parole le stiamo declinando con gli uomini. Quindi la parola di oggi è Sud, l'abbiamo declinata in, appunto anche con un uomo, un protagonista dell'ecosistema del Sud, che è Giuseppe De Nicola, che è sempre molto vicino a tutte le nostre attività, e lo stiamo declinando anche appunto con la vice ministra, per cercare di capire come questo political divide può essere anche eliminato attraverso un ruolo attivo ovviamente delle donne, soprattutto riguardo anche a queste differenziazioni territoriali che non possono più essere coperte adesso con politiche assistenziali. Cioè abbiamo i grandi fondi promessi dalla Next Generation EU, ma quello che sta emergendo, lo stavamo proprio dicendo in questi ultimi momenti, è che dobbiamo presidiare questo uso, perché il rischio è quello di far finire insomma queste risorse, e che per le noi donne sia ancora un'occasione persa. Quindi l'invito che io faccio a tutti e a tutte, proprio qua dell'unitarietà di intenti, abbiamo creato questa alleanza delle donne che comprende ormai 150 associazioni, anche molto piccole ma anche grandi, per fare in maniera tale che questo appello non vada stavolta perso. Abbiamo creato la maratona verso l'Europa sabato scorso. Il messaggio che è nato è stato quello di, insieme a Alessandra Ghise ma tante altre europarlamentari, di lavorare in una comune direzione. Infatti queste città che erano collegate con noi sabato, quindi queste 12 città, hanno scritto con noi appunto un documento. Noi lo faremo girare, vogliamo renderlo pubblico, nel senso di condiviso soprattutto, e ci siamo dati un appuntamento ancora nel breve per cercare di essere ancora più ascoltate. Questo è un po' il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, un lavoro molto attento ai territori, e quello che appunto immaginiamo possa essere davvero una forte collaborazione con uomini illuminati, li abbiamo chiamati così, li stiamo appunto cercando, come si dice, col lanternino, perché non sono tanti, ma man mano quelli che scopriamo diventano contaminatori positivi di altri, no? Quindi oggi in aula, oltre che Giuseppe De Nicola, sono arrivati altri uomini, per esempio un dirigente scolastico, cioè persone che man mano diventano, diciamo, compagni di viaggio. E questa, secondo noi, è proprio la modalità per cercare di crearlo, questo cambiamento. Giuseppe De Nicola oggi diceva: per fare le cose bisogna farle, cioè bisogna proprio mettersi lì e farle, perché nel momento in cui le fai, le realizzi. Non possiamo più aspettare, non c'è più tempo, non c'è più tempo per parlare di cambiamenti climatici, non c'è più tempo per cambiare i nostri stili di vita. Dobbiamo cambiarli, dobbiamo mangiare meno carne, ce l'ha detto il nostro ministro, nuovo ministro della transizione ecologica, ed è vero, lo stiamo dicendo da un po' di anni, perché gli allevamenti intensivi creano ovviamente quell'inquinamento che non, e soprattutto l'uso delle risorse, soprattutto l'acqua, no? Dobbiamo cercare di vestirci in un altro modo, dobbiamo essere noi, diciamo, proattive per cercare di essere così fautori del cambiamento che vorremmo che poi gli altri così potessero mettere in atto, quindi anche sulle piccole cose del quotidiano. E quindi anche queste giornate intense che stiamo realizzando intorno all'8 marzo, che poi ormai l'abbiamo chiamato dal 2004, quando l'abbiamo inventato, 8 marzo tutto l'anno, diventa un messaggio di unitarietà a tutte le associazioni femminili, un messaggio agli uomini illuminati, e ovviamente un messaggio alla politica, perché insomma, i dati sono ancora quelli che sono, non è inutile che ce li raccontiamo, cioè sappiamo bene come siamo messe dal punto di vista dell'occupazione, come siamo messe dal punto di vista, diciamo, della rappresentanza, e quindi creare le condizioni del lavoro vuol dire mettersi a tavolino e territorio per territorio far emergere quelle specificità regionali, o mettersi a tavolino anche con la politica locale, perché è lì che bisogna poi agire. Quindi questo progetto che stiamo facendo in tante città ha quella valenza, cioè mettersi a lavorare con i sindaci e le sindache, con gli assessori e le assessore, di modo che il lavoro viene davvero fatto, viene svolto. Quindi il progetto di Città delle Donne, che coinvolge piccoli comuni ma anche grandi città, adesso l'ultima che ha aderito due settimane fa è stato Savona, ma tre giorni fa Matera, ed è in fase di ultima, diciamo, delibera anche la città di Napoli, ma così anche piccoli comuni, magari con i piccoli comuni delle aree interne, che lavorano intorno a questi temi perché sono fondamentali. Vuol dire assumere consapevolezza da parte degli amministratori, delle amministratrici, e vuol dire informare la propria cittadinanza di azioni possibili, coinvolgendoli, e quindi da lì, insomma, si apre un nuovo mondo dove è possibile il coinvolgimento, creare il senso di comunità, soprattutto essere tutti noi e tutte noi soggetti davvero di attivi nel cambiamento.
Grazie Isa. E io vorrei, sono curiosa di sapere per ognuno di voi cosa ne pensate in merito al genere, ai nomi, alla declinazione maschile e femminile. Ministro, ministra, ingegnere, ingegnera. Flavia Marzano.
Infermiere, infermiera, quindi si può dire, visto che si può dire infermiere, infermiera, io non vedo perché non si possa dire ingegnere, ingegnera, assessore, assessora. Avvocata nostra, ve lo ricordate se avete fatto un po' di... Avvocata, lo dicevamo nelle preghiere, e avvocata. Quindi perché inventarsi avvocatessa? Avvocata. È sempre la direttrice, è sempre esistita. Perché dire direttore o peggio ancora direttora? C'è la direttrice, è in italiano, non ci sono problemi. Io sono informatica e devo dire mi è venuta un po' di ansia quando 30 anni fa mi dicevano che ero un informatico e dico ma scusate ma non è sensato. Sono andata a cambiare Wikipedia, perché su Wikipedia la parola informatica era solo la scienza dell'informazione. No, cioè io sono un'informatica. Poi qualcuno dice cacofonico. Allora, premesso che anche cacofonico è un po' cacofonico, scusatela, no, voglio dire. Ma stronzio, come lo chiamate voi? È sempre stronzio, è un po' cacofonico però, ma lo chiamiamo così. Io ho finito.
Silas, come la vedi?
Per fortuna che io sono una dirigente che ha sessuato come termine e quindi mi salvo. Devo dire la verità, secondo me non è questa la cosa importante. Credo che ci sia tanta sostanza da mettere al fuoco e dopodiché io rispetto però le idee di tutti. Quindi va bene chiunque si voglia far chiamare come crede. Grazie.
Anna Paola.
Ma io veramente penso che noi abbiamo una lingua madre, ognuno ha la lingua madre, ogni paese ha la lingua madre, la nostra lingua ha una grammatica e quella grammatica ce la insegnano da piccoli, che i nomi maschili e i nomi femminili si declinano, e quindi io mi atterrei, diciamo, la lingua italiana e la grammatica non sono una opinione. Esiste direttore e direttrice, esiste avvocato, avvocata, esiste insomma tutti questi nomi, perché chi è una donna è la, chi è un uomo è il, poi ci sono alcuni neutri, insomma la nostra lingua, diciamo, Sila, che la nostra lingua è più avanti di noi, però diciamo ci sono cose più importanti, ma questi problemi la nostra lingua li ha risolti lei, ha deciso la nostra lingua come funziona, e quindi io francamente, banalmente, mi atterrei alla lingua, che è molto più avanti di noi. Uno. Due, Lo dico con affetto perché io poi non amo appunto non, sulla questione della direttrice, direttore, io ho semplicemente detto che la lingua, appunto la grammatica non è un'opinione, punto, non ho fatto altri, figuriamoci se ho offeso nessuno, ma noi donne ci dobbiamo anche un po' proteggere dalla nostra misoginia interiorizzata. Io, siccome conosco l'omofobia interiorizzata, perché è stata parte della mia vita, e purtroppo ce n'ho tutte, no? L'omofobia interiorizzata, la misoginia interiorizzata. Ecco, io penso che in queste occasioni ci sia molto anche di questo, perché tante donne non vogliono farsi chiamare avvocata oppure piuttosto che direttrice, perché dentro di loro pensano che che vengono chiamate direttrici viene sminuito il ruolo, e questo è un problema della nostra società. Per cui andiamo appresso alla grammatica, che è più, diciamo, più avanti e più moderna di noi.
Floriana, come la vedi?
Lavoravo in un'azienda internazionale, io sono un manager, quindi mi salvo. Però
una manager puoi essere
una master inventor, io infatti mi definisco sempre un'inventrice, no? Però sono stata fino a 2 anni fa il direttore di una fondazione, ma come Flavia sapeva benissimo perché ne abbiamo parlato, era una questione di statuto. Sullo statuto veniva eletto dal consiglio il direttore, quindi per statuto io dovevo essere il direttore. Però mi sarebbe piaciuto tanto essere una direttrice. Sono meno... capisco e comprendo chi appunto ha difficoltà e vuole continuare utilizzando i diversi termini allontanandosi un po' dalla grammatica, ma sono contenta di non avere il problema. Ma per me, se proprio dovessi scegliere, appunto, ministra, e poi ovviamente io sono una ingegnera in informatica.
Beh, dobbiamo includere negli statuti direttore o direttrice. Caterina!
Allora, io dico, no, fermo restando che la grammatica esiste e va rispettata, su questo non ci piove, se esistono i termini si possono e si devono usare. Io sono una dirigente, quindi non direttrice, perché le direttrici di scuola non esistono più e nemmeno questo da norma, e quindi la norma ci definisce dirigenti e il mio mestiere è fare dirigente. Prima facevo la professoressa o la docente, e anche lì va bene così, quindi diciamo ci poniamo il problema dove c'è. Però è chiaro una cosa, dico anche una cosa che è quello che è il mio pensiero fondamentale: penso che ognuno abbia però allo stesso modo il diritto di chiamarsi come vuole, ma questo per tanti motivi che può prescindere anche dalla grammatica. Nel momento in cui c'è una decisione personale di qualcuno, la rispettiamo e andiamo avanti. Cioè, nel senso che io non posso giudicare un'altra persona.
Ma quindi anche gli uomini possono chiamarsi la professoressa? Ma tu hai mai sentito dire che un uomo si chiama la professoressa?
No. Un uomo non lo farà mai.
Può chiamare la professoressa?
No, Paola, però voglio dire, se uno decide, dice io voglio essere chiamata il, va bene, ti rispetto. Ecco, questo era il mio pensiero, ti rispetto.
Quindi se un professore, si libera di un tuo professore viene da te e ti dice io voglio essere chiamato Mario Rossi, dice io ragazzi voglio essere chiamato la professoressa, poi chiamate il 118, sono sicura. Cioè, o arriva Pillone...
Dipende, nella sua libertà lo rispetterei pure. No, cioè, sorrido perché è chiaro quello che mi dici tu ed è chiarissimo. Io ti dico, nella libertà in generale, provo a rispettare, nel senso che non mi metto a questionare, a pensare di avere io ragione rispetto alla grammatica, rispetto ai ruoli, e diciamo vado avanti così. Solo questo era il pensiero sulla libertà. Poi è chiaro che uomini non diranno mai voglio essere chiamato così, noi donne ci facciamo il problema in alcuni ambienti, in alcuni ruoli, e non perché non ci sia il termine magari c'è e va utilizzato, ma perché il contesto, ecco, diceva Flora, c'è uno statuto, per statuto mi devo chiamare così e non mi piace, però lo devo fare. In altri contesti può essere che si sia fatta tanta battaglia per avere lo stesso merito, lo stesso opportunità di un uomo, che ad un certo punto conta quello che si fa, la preparazione, il merito, la competenza, e si non si bada al termine pur di lavorare allo stesso livello. Io questo è il mio pensiero, diciamo, molto molto ampio, il concetto di libertà, però lo rispetto in un'altra persona, perché alla fine sì, c'è la grammatica, c'è tutto, però non mi sento io di essere il giudice per dire no, non lo puoi fare. Poi alla fine ognuno, diciamo, fa quello che vuole.
Ma certamente. No, non c'è nessuna, no, cioè, diciamo, c'è la norma suprema che è la lingua, però poi dopo però c'è una norma suprema.
No, ma è chiaro, ma dove c'è il termine ci mancherebbe altro. Però
scusate, mi fanno molto ridere, però perché io ci trovo qualcosa di un problema interiore, però che è il problema della società. E che nessun avvocato si farebbe chiamare avvocata se ci fosse sta libertà.
Lisa, tu come la vedi? Qual è il tuo sentire in merito alla questione?
Ma io sono diventata una talebana, per cui assolutamente, nel senso che lo dico in senso ovviamente un po' ironico, ma quando ho scoperto con altre donne che il pensiero, cioè è stato un percorso per me, il pensiero crea, no? Le parole sono, diciamo, il nostro modo per rappresentare la realtà. E quindi questo percorso che ho fatto con molte di noi, insomma, che sono già in questo percorso da anni, mi ha aperto la mente. Per cui se noi immaginiamo i ruoli femminili descritti nella maniera giusta, creiamo anche quel ruolo femminile, altrimenti continua a rimanere nell'immaginario anche dei nostri figli e dei giovani che quel lavoro lì è solo maschile, se lo decliniamo al maschile. Quindi diventa una questione anche, diciamo, di proiezione, no? Di creare quell'immaginario, appunto, collettivo, che fa creare altri lavori e che sono i lavori che anche le donne finalmente potranno fare. Quindi io non, su questo sono abbastanza intransigente.
Grazie Isa. Bene, allora a questo punto non ci resta che vedere cosa ci racconta l'unico uomo ospite relatore di questa serata. Roberto, a te la parola e raccontaci com'è il mood e il sentimento in merito al gender gap in Italia e anche magari all'estero. A te Roberto.
Buonasera a tutti, Roberto, Data Analyst. Vi mostro quello che ho raccolto negli ultimi giorni. Devo fare una premessa. Con la pandemia purtroppo sono aumentate le vittime di femminicidio, per la precisione sono aumentate del 73% le chiamate ai centri antiviolenza, mentre se c'è stato un calo degli omicidi in tutto l'arco del 2020, questo non vale per le donne, che è sempre rimasto alto. Con la pandemia sono aumentate le difficoltà di convivenza, sono aumentate le richieste via chat social online. E passiamo invece ai dati del divario nel mondo del lavoro. Alcuni sono già stati anticipati prima. Purtroppo la situazione, anche se il lieve miglioramento rispetto agli anni passati, non è assolutamente piacevole, è lontana dall'essere colmato questo divario. Alcuni dati: secondo il World Economic Forum, l'Italia è fanalino di coda dei paesi più, più avanzati per quanto riguarda il numero di donne che ricoprono ruoli aziendali di rilievo. Dell'Istat è già stato detto, a dicembre su 100, come diceva Anna Paola, 99.000 disoccupati donne su 101.000, in totale in tutto il 2020 444.000 persone hanno perso lavoro e di queste 312.000 sono donne. E poi passiamo a parlare di gender pay gap, che secondo alcuni rapporti è sceso cioè l'Italia ha uno dei divari più bassi in assoluto in Europa, che è il 3,9%. In realtà, se andiamo a esaminare il numero di ore complessivo per cui hanno lavorato le donne e il numero di occupati, risulta che l'Italia, dato Eurostat, ha una media, un divario del 43,7% contro una media europea del 39,6%. Questo appunto tenendo conto del fatto che molte donne hanno perso il lavoro. È stato detto anche del divario di tipo STEM, che è molto importante anche per un motivo di probabilità di perdere il lavoro o comunque venire coinvolti in periodi di crisi come questo, nel senso che le persone che possono lavorare, continuare a lavorare agevolmente anche in smart working, corrono meno rischio di rimanere disoccupate e tra queste appunto ci sono le figure professionali che lavorano nella scienza, nell'information technology. Quindi è una preclusione a monte che hanno le donne. Poi altre cose, alcuni dati, qua abbiamo la colonnina gialla che indica come appunto l'Italia è fanalino di coda in Europa. Qua abbiamo alcuni approfondimenti, vi invito a andare a riprendere poi lo storytelling con tutta la raccolta dei link e dei dati. Ecco, io parlerei anche di questo. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di intelligenza artificiale e di algoritmi. Gli algoritmi però sono creati da esseri umani e istruiti da esseri umani. Purtroppo gli algoritmi non fanno altro che spesso replicare quelli che sono i nostri pregiudizi, i nostri confirmation bias. E quindi anche qua c'è da lavorare per farli lavorare meglio. Per esempio, se io devo, se io creo un algoritmo che suggerisce un profilo professionale per un determinato ruolo, una determinata posizione, è possibile che questo algoritmo mi suggerisca un profilo di una persona bianca e di sesso maschile. Cosa è successo negli ultimi giorni? Due ricercatrici di Google sono state licenziate in modo brutto da Google. Queste due ricercatrici si occupavano di etica, appunto, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e criticavano appunto il sessismo degli algoritmi. Poi Zanichelli, iniziative varie, Puma contro la gender equality, COP, gli insulti alla Meloni, all'estero iniziative varie, sempre di Google, guarda caso la stessa che poi si comporta diversamente quando deve licenziare persone che la pensano in un certo modo. Questo per me è importante. Allora, dovete sapere che Hearst è l'editore leader mondiale per quanto riguarda i periodici femminili e fa della diversità e dell'inclusione il suo cavallo di battaglia. Appena diffuso il suo Diversity Report. Però dovete sapere anche che 6 mesi fa il presidente si è dovuto dimettere ed è stato sostituito da una donna, Debbie Ciricella, proprio a causa di condotte sessuali, diciamo, non corrette. Shaquille O'Neal fonda un'agenzia per supportare donne e persone di colore piuttosto che appartenenti alla comunità LGBT a emergere nel mondo del lavoro, e poi tanti 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 report, tanti approfondimenti che vi invito a leggere. Io con un'ultima cosa vi segnalo insieme ai tanti report anche quello di cui parlava Paola, che è il, vediamo se lo trovo, il manifesto qui in fondo, Donne per la salvezza, che vi invito a leggere. Io avrei finito e vi cedo la parola.
Alla conclusione di questa puntata, e quindi a me non resta che ringraziare le ospiti di questa serata: Anna Paola Concia, Lisa Maggi, Sila Moghi, Floriana Mena Ferrara, Flavia Marzano, Caterina Policaro anche alla regia, Roberto Favini alla rassegna stampa, Valentina Cinelli allo storytelling su social. Io sono Francesca Ferrara e non mi resta che raccontarvi che noi ci vediamo fra 2 settimane con un'altra puntata di Backlink Camp, che tutto potete rivedere on demand sui nostri canali social, per cui vi invito a iscrivervi e anche controllare i documenti, tra cui quelli di approfondimento, tra cui la rassegna stampa, se volete approfondire non solo questo argomento, ma anche quello delle puntate precedenti che Roberto Favini ha preparato per noi. Trovate tutto sul sito www.backlinkbarcamp.it. Alla prossima e grazie di essere stati con noi.
Arrivederci a tutti, grazie, ciao ragazzi.